Signore è con voi dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguì una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sdraiare». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 cesti con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Sing alleluia tu de l'oro. Sing alleluia tu de l'oro. Sing alleluia. Sing alleluia. Sing alleluia tu de l'oro. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Le letture di oggi sono semplicemente meravigliose. Veramente io avevo preparato un'altra omelia, ma vedendo queste letture ieri sera, le faccio due omelie. No, una. Allora, la prima lettura è bella tenersela a mente, perché lunedì ci siamo visti e abbiamo parlato di come gli apostoli vengono arrestati perché hanno fatto alzare dal giaciglio il paralitico, e questo ha messo in crisi l'istituzione, quindi furono arrestati. Poi l'angelo li liberò e li portò, loro li hanno arrestati di nuovo. Qui è la terza volta che vengono arrestati. E c'è questo processo. Perché? Cosa hanno fatto di male? Niente. Hanno fatto del bene. Primo insegnamento, sappilo, che se fai del male ti andrà bene. Poi magari la giustizia umana qualche volta ti azzecca. Ma dal punto di vista... tranquillo, puoi andare avanti. E l'istituzione si inquieta quando le persone le porti verso la libertà, verso Gesù vivo. E quindi cosa fanno? Li arrestano. Però qui in questo mini processo spunta questo Gamaliele, che era un dottore della legge molto importante perché aveva zio Hillel, che era un grande teologo. Quindi lui ha fatto uscire gli apostoli e parlò al Sinedrio, che sarebbe la curia. Ha detto: scusate, dice, qui il miracolo è avvenuto. Io sono ignorante, eppure parlo, la gente li ascolta. Forse, forse qui ci mettiamo contro Dio. Quindi lasciamoli stare. Se una cosa umana cade, se una cosa divina, noi combatteremo contro Dio e non possiamo prevalere. Questo teniamolo a mente, perché se le cose vengono da Dio, le cose vanno avanti. Se le cose vengono dagli uomini, per quanto sforzi facciamo, naufragheranno. Cioè, non, solo quello che viene da Dio va avanti. Io ricordo, a proposito della fraternità, quando ci furono dei dissidi, dissi al vescovo e gli dissi: senta, ma si ricorda di Gamaliele? Se la fraternità viene da Dio, lei non potrà fare niente. Se invece viene dagli uomini, lasci stare, cadrà. Però vai a cadere nella testa delle persone. Alla fine li fecero flagellare, e la flagellazione è una cosa molto dolorosa. Praticamente la flagellazione erano 39 frustate, frustate con una frusta che aveva 7 fili, e 3 fili c'era alla fine una pallina di piombo che ti provocava ematomi, e l'altra c'era invece un uncino di osso che ti strappava la carne. Quindi non era una passeggiata, invece lo flagellare. Ma loro, ci dice il testo, e se ne andarono via lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi nel nome di Gesù. Quando qualcuno ti offende perché fai parte di un cammino, di una cosa, devi essere contento, perché Gesù non ti ha promesso che ti metteranno, a parte Nino, ma che ti mettono giù in giornale sull'Avvenire, oppure su Giù in Sicilia, ma che sono brave, che sono bieti. Quindi teniamolo presente, lieti di essere stati oltraggiati nel nome di Gesù. Che è una prova del 9, vuol dire che cominci a portare un Gesù vivo. Il Vangelo, invece, è la famosa moltiplicazione dei pani e dei pesci che diventa condivisione. È un evento molto importante perché viene raccontato 6 volte nei Vangeli. Quindi era qualcosa che ha colpito la testimonianza. E cosa, qui lo racconta Giovanni, in questo famoso capitolo sesto, che cosa dobbiamo evidenziare? Non lo posso spiegare tutto. Per prima cosa, Gesù ha alzato gli occhi. Quindi, mentre io vi sto guardando e gli occhi li abbasso, perché io sono alto, e quindi li abbasso, Gesù invece alzati gli occhi, quindi ciò significa che Gesù era il basso, la kenosi di Dio. E dobbiamo andare in basso. Era la festa dei giudei, che significa la festa delle autorità. Il popolo non ha più niente da festeggiare. E qui Filippo, la gente seguiva Gesù che parlava in nati in tere, e non si porta neanche c'era un B&B o un bar, non c'era niente da mangiare. Filippo, che è il nome già è di derivazione greca, quindi non ha tutto il retroterra giudaico, e Filippo dice: Signore, e tutti i cicisciani che siamo andati a mangiare. E Gesù lo mette alla prova. Com'è che Gesù ci mette alla prova? Certe volte è una prova che ti dà il Signore quando c'è nella religione. La prova è quando il Signore ti fa sta vedendo se tu ragioni dal punto di vista umano o dal punto di vista del Vangelo. E qui lui ha questa prova, sbaglia, perché il Signore dice: ma come facciamo a darci a mangiare? Dice: 200 denari, che sarebbero circa 20.000 euro, non bastano, c'erano 5.000 famiglie, come facciamo a dare da mangiare a tutti? Dice, qui spunta Andrea, Andrea che significa uomo virile, uomo realizzato, che dice, c'è un picceriggio che sua madre gli ha dato la schiscetta, come si dice al nord, c'è detto panierino, che c'erano cinque pane era per du pasciuto panini, rosetta viene a essere, bocconcine, michette, cinque pani e due pesci. Cioè, ma che cos'è per tutta questa gente? E Gesù dice: fateli sdraiare, anche se traducono sedere. Sdraiare, mangiavano i signori, si stirnicchiavano, mangiavano stirnicchiate, e poi era difficoltoso, difatti fu abbandonato. Però i signori mangiavano, fateli stirnicchiare, fateli sdraiare e distribuite. Allora, qui c'è una indicazione molto importante. Andrea, che significa uomo virile, uomo realizzato, il ragazzo che è l'ultimo della scala sociale, che non conta niente. Quindi, questo ragazzo che non conta niente, l'ultimo della scala sociale, gli dona il suo cibo, quindi, e diventa Andrea. Se tu vuoi diventare una donna sbaglieggiata, se tu vuoi diventare Vittorio un uomo virile, un uomo realizzato, tutto parte dalla condivisione di quello che hai. Oh, Noemi, se tu vuoi diventare una grande donna, tutto parte dalla condivisione di quello che hai e di quello che sei. Meno male, attenzione, qua non ci sono raccolte. La condivisione è importante, ti fa crescere. Di quello che sei è il servizio, questo famoso servizio così vituperato. Quello che hai è la condivisione, mancia e fa mangiare, sbrizia. In questa maniera tu cresci, è l'unico modo che lo vediamo nei Vangeli che si cresce. E se noi mettiamo a disposizione quello che abbiamo e quello che siamo, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti e si cresce. E Gesù dice: c'era molta erba in quel luogo, ma che significa? Il Signore, il mio pastore, nulla mi manca, su pascoli erbosi mi fa e vivere, accompagnare. Ecco, quindi Gesù è il pastore, Gesù è il Signore, e dice di raccogliere 5.000, 5 è il numero dello Spirito, quindi qui stiamo vivendo un'esperienza spirituale. Non so se veramente è accaduto, nulla vada perduto, e qui vogliono farlo re, ma Gesù scappa. Questa è la spiegazione della parola di oggi. Adesso ve lo accenno perché è molto importante, che poi tra l'altro per chi ha fatto la chianata a piedi, abbiamo invocato lo Spirito alle falde e il Signore ci ha dato il passo sulla resurrezione. E se Gesù non è risorto, vana è la nostra fede. E oggi anche in mezzo a noi c'è chi parla di reincarnazione, chi parla di tante cose che sono di derivazione esoterica. Gesù è risorto, ma il problema è che Gesù risorto nessuno lo ha visto, nessuno. E ci sono le immaginette, Gesù che esce con il vessillo dalla tomba e tutti lo vedono. Quello è nel Vangelo. Di Pietro, quindi un Vangelo non riconosciuto. Nei quattro Vangeli canonici, Invece nessuno vede Gesù, ma tutti dobbiamo fare esperienza, perché se noi non vediamo Gesù risorto nella nostra vita, dice Paolo, vana è la nostra fede, ci arrabattiamo nelle cose religiose. Noi dobbiamo fare un'esperienza, dobbiamo incontrarlo Gesù. E come facciamo? Chi lo ha incontrato prima di noi? E attenzione, il Vangelo ci dice che Gesù, noi possiamo, gli ostacoli, io vi dico, le persone che ostacolano, la tipologia delle persone che ostacolano la resurrezione. Per primo sono le donne, Maddalena, Maria Maddalena, Maria Madre di Giacomo e altre. E loro ritardano la resurrezione. Morì il Signoruzzo Venedì. Venedì morì. Loro che cosa fanno? Era la parasceve, siccome era festa, se la mettono un russietto e se ne era la fiesta. Cioè praticamente loro non sono andate la domenica mattina, quando la festa era finita. Se loro andavano subito, subito avevano l'esperienza della resurrezione. E invece no, loro hanno rispettato la legge. Rispettare la legge non fa altro che ritardare l'esperienza della resurrezione. La mamma dei figli di Zebedeo, la mamma dei figli di Zebedeo si ferma al Venerdì Santo. Lei seguiva Gesù. Lei seguiva Gesù e andava, e vi ricordate, lo racconta l'Evangelista Marco, che va da Gesù e ci dice: i miei figli, taglia che subied, un cinè, e giurid, un cinè, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. E Gesù le ha detto: figlia mia, non tocca a me, dice, non, che poi Gesù avrà una destra e una sinistra, ma saranno due delinquenti, e tu sei troppo bravi, i tuoi figli. E in pratica lei ha avuto questo rifiuto, è una donna senza nome, quindi si può chiamare Elisa, si può chiamare Gaetana, si può chiamare Roberto, ognuno di noi. Sono quelle persone che non vedono Gesù risorto perché si fermano al Venerdì Santo. O Signore, la mia grazia me ne fa. Se ne vanno. E quindi si fermano, non vanno oltre. E ancora, Giuseppe d'Arimatea. Giuseppe d'Arimatea, che era questo notabile ricco, che però si spaventava, va da Gesù, e quando Gesù è morto, e si fa consegnare il corpo morto del Signore, e però da vivo lui aveva paura della reputazione, perché che cosa possono dire? Gesù non è che era tanto in auge, quindi lui era un notabile, era una persona ricca e influente, gli piaceva sentire la predicazione di Gesù ma non seguirlo, se lo fa dare morto e non lo vede risolto. Gli offrirà la tomba, Gesù non aveva nemmeno una tomba, andò a finire la tomba di Giuseppe d'Arimatea, una tomba nuova, perché è nuovo il modo di morire di Gesù, però non lo ha visto risorto. Nicodemo. Nicodemo faceva parte della curia di Gerusalemme e lui però dove va? Di notte, un fare sapere. E lui dice a Gesù, noi, quindi parla in plurale maiestatis, noi abbiamo riconosciuto che tu vieni da Dio, perché nessuno può fare quello che fai tu se non viene da Dio. Però lui ha paura di perdere la reputazione. E Gesù dice, devi rinascere. Come faccio a rinascere? Ma sul mio vecchio, devi rinascere, devi fare, devi dire. E si perde, e non vede Gesù risorto. Si ferma alla religione. I parrine. Verità mista e ciò che ci rine. E i preti non vedono Gesù risorto. soldi vendono Gesù, anzi hanno fatto una svendita, perché a quel tempo c'erano gli schiavi, si potevano vendere, un uomo costava 50 denari la tariffa, e loro hanno fatto lo sconto, l'hanno venduto per 30. Per soldi hanno venduto Gesù, l'hanno tradito, e per soldi negano la resurrezione. Il fatto è che Gesù, quella tomba è vuota. Quella tomba, i soldati dicono che hanno sentito un terremoto, si scantarono, non hanno visto niente. Già in giro si dice, e allora loro per soldi pagano i soldati, soldati viene da soldo, persone che vengono pagate, e dicono loro, dite una bugia, che lo hanno rapito. Che lo hanno rapito e noi vi libereremo da tutte le noie. E quindi danno dei soldi. Loro dovrebbero essere quelle persone mediatori tra Dio e l'uomo, loro dovrebbero servire Dio e invece si servono di Dio. E quindi fanno una brutta fine perché loro che inizialmente. Inizialmente tutti i seminaristi sono tutti bravi perché sono entusiasti, vogliono cambiare il mondo, vogliono fare, però poi si rendono conto che non, cioè si perdono per strada, e si perdono per strada, si perde l'entusiasmo, poi le delusioni, le contusioni, le confusioni, e quindi sono i più sfortunati, diremmo, perché perdono la loro vita e perdono anche perché non vedono Gesù. E poi ci sono i soldati che vedono la tomba vuota. I soldati vedono la tomba vuota e vedono che la pietra è stata divelta, vedono le donne che arrivano, ma non riescono a vedere niente. Perché loro, anche Gesù, tanti non lo riconoscevano, perché loro hanno davanti, il loro schema, le loro griglie mentali, e per loro era impossibile che un uomo risorgesse, quindi non lo hanno visto, pur vedendo intorno a loro, manifestazioni, dello Spirito. L'angelo parla alle donne. Lì c'erano i soldati, poi sono arrivati i preti, sono arrivati quelli della curia, c'era una confusione intorno a quella tomba, ma l'angelo parlerà solo alle donne. E l'angelo dirà alle donne, lasciate il sepolcro e andate a dire che Gesù è risorto e che vi aspetta in Galilea. Parabola significa. Se noi vogliamo incontrare Gesù, loro cosa fanno? Ubbidiscono e vanno. E mentre loro vanno, lasciano il sepolcro alle spalle, mentre loro vanno, dice Rossietto, ma incontrano Gesù che dice loro, rallegratevi. Se noi vogliamo incontrare Gesù, dobbiamo lasciare i sepolcri. Dobbiamo lasciare i cimiteri, dobbiamo lasciare le cose morte. Tintina, hai 76 anni, è giunta l'ora di incontrare Gesù risorto, vivo, e devi lasciare le cose morte, le cose di ieri, le devi lasciare ed entrare in questa dinamica. E mentre noi lasciamo e cambiamo, ecco. Gesù ti viene incontro e ti dice, rallegrati, è stupendo. E qui bisogna avere la forza di lasciare il passato e di lasciare anche il futuro. Mentre salivamo, mia cugina, che era preoccupata per il futuro, cioè per domani, e io ho detto, vivi il presente. come con boria, mi ha detto: io già vivo il presente, io vivo il momento, l'attimo presente. Ma se tu vivi l'attimo presente, non puoi avere paura per il domani. E allora il Salmo numero 16, che poi trovate anche al 15: il mio futuro è nelle tue mani, vivere il presente. Questo, allora lì viene incontro Gesù, perché o vediamo Gesù o babbiamo con tutte le cose la religione. E a che serve? Ormai il tempo si è fatto breve, dice San Paolo. È arrivato quasi il momento. Eh no, gioia mia! Gioia! Tra 50 anni Cuccecca, a parte Vittorio, Noemi, Cuccè, Manuela, Peppe Polizzotto. Ecco qua. Allora, ma se noi vogliamo fare esperienza di Gesù risorto, l'unica è lasciare alle spalle e raccontare. Va e racconta quello che il Signore ha fatto per te. Sappi, lo dicevo anche lunedì, sappi che la gente non ci interessa, non gli interessa, però lo devi dire lo stesso. E devi dire, lo incontrate in Galilea. Ma cos'è questa Galilea? La Galilea è la zona più malfamata della Palestina, Israele, adesso oggigiorno non sapremo più come dire, della Terra Santa, è la zona più malfamata, cioè significa devi andare alle periferie della vita, cioè devi andare verso gli ultimi. È una cosa della Galilea, sono due cose importanti. E ci sono sette cose, ma non le raccontiamo, vi dico soltanto la prima e l'ultima. La prima è la non visibilità. La Galilea non è visibile, significa che noi dobbiamo fare evangelizzazione, per carità, noi usiamo Facebook, usiamo YouTube, usiamo tutti i vari mezzi dei social, chi più ne ha più ne metta, ma sono cose di questo tempo moderno. Se noi vogliamo attrarre le anime, e Papa Benedetto diceva, la Chiesa va avanti per attrazione. E com'era? Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Quando ci metteranno in croce, oggi al giorno d'oggi nessuno più ti mette in croce, com'è che ti mettono in croce? Quando parleranno male di te, quando ti ostacoleranno. Quello è il momento in cui tu attiri le persone, attiri le anime. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, ti odiamo. Altra cosa, e abbiamo concluso, altra cosa è quella della non comprensione. Noi vogliamo essere sempre compresi da tutti, a parte che ognuno di noi è un mistero. È bellissimo quello che c'è scritto nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 1. Il mondo non ci capisce perché non ha capito nemmeno Gesù. Gesù fu abbandonato da tutti. Da tutti fu abbandonato, i suoi discepoli più vicini lo hanno lasciato, poi dopo la resurrezione lo hanno recuperato. E noi vogliamo essere sempre compresi, e va bene, fa parte dell'essere umano. Però teniamo come sottofondo che ognuno di noi è un mistero così insondabile che gli altri non possono capire. Ti può capire soltanto chi vive nel tuo stesso pianerottolo. E nell'esistenza ci sono sette piani. C'è chi vive in cantina, c'è chi vive nell'attico. E le persone che vivono nel tuo stesso, che hanno la tua stessa vibrazione, neanche c'è bisogno di dare spiegazioni. Dicono: ti capiscono guardandoti. Quando tu devi spiegare, fare, dire, levarci mano, perché nessuno, chi sta all'attico, che vede tutto il panorama, diceva la tua amica al nono piano, vedeva tutta Palermo. Chi da chi vive a Reduce e sai chi vive? Niente. E non ti potremmo mai capire. Quindi è inutile affannarsi. Viviamo nella gioia e soprattutto lasciamo i sepolcri per incontrare Gesù risorto che viene incontro a noi e ci dice rallegrati, gioisci. Amen. Facciamo un canto d'offertorio, lode. Sì, è una piccola questione per pagare questo salone, lode.